Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla, come sempre, ogni volta, è Andrea Ettore, che qua con me, cioè, come sempre, ogni volta, Federico Benedusi.
Ciao Andre.
Ciao Fede, ben ritrovato. E allora, podcast veramente infuocati, quelli di queste ultime settimane di Mondiale di Ami XGP, perché anche nel GP del Garda, l'ultimo appuntamento di Arco di Trento, delle tre gare in sette giorni ad Arco di Trento, prima del gran finale di Mantova del 7 e del 10 di novembre, ci ha regalato uno spettacolo incredibile e veramente un livello di tensione di questa MXGP clamoroso, perché per l'ennesima volta è successo veramente di tutto e la classifica ne è uscita ancora una volta stravolta, perché in questo momento in testa al mondiale a due gare dalla fine c'è Romain Fèvre con un punto di vantaggio su Tim Geiser e con tre punti di vantaggio su Jeffrey Herlings. Ricapitoliamo un po' tutto quello che è successo. Ha vinto intanto Jeremy Seaver. Fede, fermiamoci subito qua, perché ciliegina sulla torta per una Yamaha che durante le tre gare di arco, Fede, ha dimostrato di essere davvero molto competitiva o comunque di adattarsi molto bene al duro di Arco di Trento.
È una Yamaha che, come dicevamo anche settimana scorsa, è tornata al vertice, sta ritrovando finalmente i suoi piloti piano piano, e soprattutto Seaver, che è un pilota che ad arco è sempre andato molto forte, e ora è tornato anche a vincere, e lo ha fatto con una prova molto molto convincente, con una prima manche stravinta e una seconda manche in cui, diciamo, si è accontentato di un secondo posto, nonostante anche un piccolo errore a metà gara, senza sforzarsi particolarmente di andare a riprendere un Geiser che era già lontano, però insomma ha corso, oltre che con la sua competitività, col suo stile spettacolare, ha ritrovato anche l'intelligenza che lo aveva contraddistinto già negli anni scorsi. E questo è un tipo di pilota che nell'economia di un mondiale così lungo probabilmente non sarà mai davvero in corsa per vincere un mondiale, però con la costanza che si ritrova e col suo modo di correre diventa un grandissimo protagonista dell'MXGP. L'abbiamo visto l'anno scorso e dall'anno prossimo, qualora dovesse, diciamo, scampare un inverno senza problemi, senza guai fisici in particolari, insomma, l'anno prossimo anche la Yamaha numero 91 dovrà essere tenuta bene in considerazione da subito.
Ma poi Fede, adesso con i risultati ottenuti ad Arco, Seaver paradossalmente può puntare, anzi il grande favorito per il quarto posto nel mondiale, che diciamo è il primo dei tre non alieni di questo mondiale incredibile, e obiettivamente un risultato che almeno Fede fino a probabilmente alla Germania, ecco, mi viene da pensare, era quasi improbabile per Seaver. Poi metti il fatto che Prado si sia fatto male parecchio in queste ultime settimane, e il doppio zero di Tony a Trento 1 che ha influito, però diciamo che Seaver è riuscito a mettere per adesso in piedi una stagione che fino a qualche gara fa, comunque indipendentemente dai problemi che ha avuto, era una stagione piuttosto deludente.
Sì, se confrontiamo tutto i numeri di Seaver con quelli dei due piloti KTM, vediamo una cosa abbastanza impietosa, ecco. Seaver è salito sul podio di Manche solo sei volte quest'anno, Prado e Cairoli sono abbondantemente in doppia cifra, però chiaramente Prado e Cairoli sono stati costretti a mettere insieme diversi zeri, perché Prado ad esempio ne ha tre, però Prado ha corso anche un Gran Premio di Francia fresco dall'infortunio in Germania, la prima gara di Arco di Trento è stata difficile, e anche le prime gare di questa stagione, ripenso soprattutto alla Russia, ha perso dei punti per strada. Cairoli di zeri ne ha fatti 5 addirittura, e Seaver invece no. Seaver ha sempre conquistato punti e in appena due manche è rimasto fuori dalla top 10, che sono quelle del Gran Premio di Afion in cui era fresco di mononucleosi. Quindi è una bilancia che alla fine è tornata in equilibrio, quella tra Siver e i due piloti della KTM. Adesso sicuramente è favorito per il quarto posto, perché ha già superato Cairoli ed è a 4 punti da Prado. Considerando l'andamento della stagione e il fatto che abbiamo parlato di Prado e Cairoli come di papabili per il mondiale fino a un mese e mezzo fa, fa un po' impressione il fatto che Siver adesso sia davanti. Però è andata così, ecco, i due piloti della KTM sono stati molto più sfortunati di Siver, che invece anche nelle situazioni di difficoltà è riuscito a portare sempre a casa qualche punto, anche pur rimanendo lontano dalle primissime posizioni. Quello che stiamo vedendo adesso è chiaramente il vero Siver.
Il vero Siver, e poi ce lo aspettiamo anche a Mantova, perché insomma su questa lunga onda positiva, ecco, Siver potrebbe diventare un fattore per i tre piloti di cui andiamo a parlare proprio adesso. Fede, non so dove iniziare sinceramente. Facciamo che partiamo immediatamente da Erlings, perché dalla fine, ecco, della gara, perché sappiamo tutti quello che è successo durante la seconda manche con Erlings caduto a terra due volte con due errori gravi, e tra l'altro due cadute, soprattutto la seconda, parecchio importante, con un volo non indifferente per quanto riguarda Jeffrey. Due cadute gravi, perché nella prima e nella seconda manche, quando è caduto, si trova in seconda posizione alle spalle di Tim Geiser, che stava cercando di recuperarlo, ma ha sbagliato, ed è arrivato l'ordine di scuderia da parte di KTM a Tony Cairoli di cedere la posizione a Erlings, che così ha guadagnato il quarto posto assoluto in classifica. Adesso io leggevo oggi delle dichiarazioni, forse tu Fede mi puoi dare conferma, addirittura che a Cairoli sarebbero arrivate minacce di morte dopo, dopo quello che è successo, che è veramente un qualcosa di allucinante, e non so nemmeno dove cosa dire, perché siamo, mi sembra di essere tornati un po' a livello di tensione quello della MotoGP del 2015. Obiettivamente è un finale di stagione davvero molto molto teso, e Mantova sarà altrettanto, tant'è che poi Honda andrà a schierare anche Rubén Fernández come compagno di squadra di Tim Geiser, direttamente facendolo passare dalla MX2 alla MXGP in 450. Si dice di un Gariboldi furioso per l'ordine di scuderia arrivato a Cairoli. Ho letto due dichiarazioni che credo che siano le ultime, poi Fede aggiungi te se c'è qualcosa di più aggiornato rispetto a quello che sto dicendo. Allora, Cairoli ha detto sostanzialmente che gli avevano parlato di questa possibilità, insomma, come se fosse stata pianificata a tavolino prima della manche, mentre Erlings dice che lui non ne sapeva nulla di questo eventuale ordine di scuderia. L'hai scritto anche tu su Twitter, Fede, non siamo abituati noi ovviamente nel mondo cross a vedere cose di questo genere, l'abbiamo vista da quel Trento.
Allora, innanzitutto, minacce di morte a Cairoli, vero, l'ha scritto lui stesso lui su stesso. Instagram, quindi confermiamo la cosa. Secondo, nel motocross, come abbiamo già detto anche in passato, perché il fatto dei giochi di squadra possibili l'abbiamo analizzato tante volte, anche parlando del supercross,
sì.
È un fatto abbastanza inusuale, ecco, per quanto riguarda il motocross in sé. È uno dei pochi sport motoristici in cui si corre quasi sempre 90-95% per se stessi. Chiaramente c'è la squadra, c'è tutto l'ambiente, e il fatto che comunque si vinca anche come squadra, come casa costruttrice. Però a livello di piloti, i crossisti sono un po' delle individualità, ecco, più che in altri sport del motore. Però in tutto questo non dobbiamo dimenticare che il gioco di squadra comunque non è una cosa illegale.
Esatto.
Quindi il fatto che Cairoli all'ultimo giro a due curve dalla fine si sia spostato, abbia fatto passare Erlings per dargli due punti, nell'ottica di un campionato che ha tre piloti in tre punti dopo 32 manche, è perfettamente comprensibile. Io non capisco minimamente le lamentele di Gariboldi.
Sì, parla di un'onda molto molto furiosa sotto questo punto di vista, l'avevo letto anche sui social, e credo che la decisione di portare Fernandez in MXGP sia solamente legata a questa cosa.
Ma certo, ci si lamenta, secondo me, su nessuna base. Nessuna base, perché KTM non ha fatto niente di illegale, ha fatto ricorso a una pratica che in altri ambiti del motorsport vediamo praticamente sempre. Se tu pensi alla Formula 1, alla MotoGP, quanti casi possiamo dire?
E poi dico un'altra cosa, se Honda si lamenta, Honda deve poi pensare allora di schierare tre moto il prossimo anno, nel senso che è chiaro che più hai una squadra competitiva con più moto in pista, come nel caso di KTM, tra virgolette, in una situazione di emergenza per un pilota che sta giocando il mondiale, ti puoi giocare gli altri slot, che in questo caso era quello di Cairoli. Honda, obiettivamente, sono due anni che Geyser corre da solo, perché...
Cari miei due anni, no, sono esatto. Anche quasi quattro anni.
Esatto, perché anche già da Bobrice.
Il periodo di Bogers, che sull'onda ufficiale esatto. Ha fatto... tre gare in croce praticamente, perché era sempre infortunato,
fatto male subito,
adesso
vero?
È capitato con Evans, però Honda da questo punto di vista deve correre a ripari da subito, se davvero il fatto che Geyser abbia un compagno di squadra competitivo è così importante, non puoi far correre un pilota da solo per quattro anni senza, cioè, schierando anche poche moto private tra l'altro, perché Honda, io ripenso a 10-15 anni fa, cioè la top 20 dell'MXGP aveva praticamente metà Honda tra ufficiali e non ufficiali. Adesso,
diciamo, cioè, che se dovesse perdere questo titolo, Fede, Honda forse ci ripenserà questa cosa.
Insomma, sicuramente dovranno stare più attenti. Adesso Evans credo abbia un altro anno di contratto, quindi speriamo anche che lo recuperino. L'eventualità di Fernandez è un'altra buona possibilità, perché Fernandez comunque è un pilota diverso, cioè lo abbiamo detto diverse volte, un pilota che ha un suo modo di correre, è particolarmente aggressivo, poi è un pilota anche tanto fisico, quindi probabilmente non è neanche più tanto adatto a una 250, però sono cose per cui Honda deve agire. Cioè, Geyser che corre da solo su una moto ufficiale, poi ci sono i privati che sono le due moto di Jackie Martens e basta. Quindi non vedo per quali motivi Gariboldi e Honda debbano lamentarsi. Per un gioco di squadra perfettamente lecito, che ha dato due punti più a Erlings. Men che meno, ovviamente, minacce di morte, perché qui scadiamo... negli ultras, nel tifo da stadio, che sinceramente motocross io farei anche ben a meno.
No, qua siamo ai livelli che abbiamo avuto, abbiamo visto purtroppo io e te che seguiamo altri sport, ma come l'uno della MotoGP dai tempi di, e tra l'altro oggi è proprio anche l'anniversario di Timo Glock a Interlagos con Hamilton, da Marco Simoncelli in Spagna nel 2011 dopo il contatto con Pedrosa alle Mann e le conferenze stampa con Jorge Lorenzo, se ricordi, quello che è successo a Marc Marquez chiaramente con Valentino dopo Sepang, cioè, si arriva a un momento, poi credo che qua sia tutto racchiuso in questo periodo soprattutto con i social, adesso io credo sì, che l'abbia sì. Ecco, credo che lì sia proprio, però ovvio che arrivare a un livello del genere è spaventoso, anche perché obiettivamente, come dici tu, Cairoli non ha fatto assolutamente nulla di male, anzi è stato assolutamente nelle regole e come dicevi si può assolutamente fare tutto questo. È chiaro che le lamentele di Honda probabilmente arrivano fede da un discorso proprio di tensione che questo mondiale si sta portando dietro da diverse gare, ma soprattutto che le tre gare di Arco di Trento, per tutto quello che è successo dalla prima manche di Trento 1, quindi dell'MXGP del Trentino, hanno sostanzialmente amplificato, ecco, perché obiettivamente a quei tre lì davanti, cioè, è stato qualcosa di incredibile. E ora, Fede, arriviamo a parlare anche di Romain Feff, perché un punto di vantaggio si presenta quindi a Mantova con la tabella rossa. Tu settimana scorsa dicevi che per lui è importante poi avere questo punto di vantaggio eventualmente alla fine, cioè il 10 di novembre, però obiettivamente io sono il primo a dirlo e penso che tu mi seguirai a ruota, non ci aspettavamo di vedere Feff in tabella rossa a Mantova 1.
No, beh, sicuramente prima di Arco di Trento nessuno se lo sarebbe aspettato, perché comunque Fevre arrivava con 12 punti di distacco da Erlings, che sono diventati peraltro 24 dopo il primo round di Arco di Trento, e quindi sì, è una situazione che mai e poi mai avremmo pensato, ma mai e poi mai l'avrei pensato in generale quest'anno, l'ho già detto e lo ripeto, Fevre in lotta per il titolo a due gare dalla fine, addirittura in testa al mondiale, io sinceramente non l'avrei mai pronosticato. Che dire, Fevre comunque non ha poi, diciamo, beneficiato più di tanto di quello che ha combinato Erlings in gara 2, perché comunque il fatto che non sia riuscito a passare Siver dopo l'errore, lui stesso ha detto di essersi sentito un po' contratto, di avere pensato un po' troppo.
E questo è incredibile, perché parliamo comunque di uno che ha già vinto il mondiale, quindi questo fa capire. Probabilmente Fede, questo essere un po' contratto in Fevre arriva dal fatto di essersi, concedimi il termine, un po' disabituato a trovarsi in una situazione di questo genere, ecco, anche se l'ha già passata diversi anni fa.
Sì, c'è da dire che Fevre è un pilota un po' strano, come diciamo spesso. Lui in una situazione come quella di gara 2 pensa al fatto di essere tabella rossa e non rischiare magari un incidente con Siver per togliere un secondo posto. Gara 1 invece ha visto che stava rimontando, ha cercato di attaccarlo gli ultimi due giri, ha fatto un volo che sinceramente non so come abbia fatto a uscirne senza graffi, senza niente.
È vero.
Perché è finito contro le reti, cioè
la
caduta è stata paurosa. Per cui Fevre è un pilota che davvero devi prenderlo gara per gara, è imprevedibile da questo punto di vista, non sai mai come si comporterà, è capace di buttar via quasi, perché quasi ce lo dobbiamo mettere perché non è successo nulla, ma gli è andata molto bene, è capace quasi di buttar via dei punti, quasi anche una stagione intera, ripeto, perché la caduta è stata molto brutta in gara 1. Gara 2 invece si trova Siver davanti che sta riaccendendo la moto, appena ripartito non lo passa. Quindi è un Fevre che comunque a sua volta dimostra un po' di tensione. Lui dice di non sentire le pressioni, ma insomma io in gara 2 l'ho visto abbastanza teso.
Come l'ho visto teso anche a Kawasaki, perché Kawasaki si trova anche in una situazione che probabilmente non avrebbe pensato di trovarsi.
Caspita. Kawasaki non si gioca al mondiale dell'MXGP da che ne ho memoria, cioè l'ultimo mondiale della classe regina di Kawasaki è quello di Tortelli del 98, quindi rendiamoci conto, e non che se ne siano giocati poi tanti negli anni successivi, cioè giusto quello del 99 e basta, la memoria basta, quindi anche per Kawasaki è una situazione nuova. Fevre insomma ha dimostrato un po' di tensione, che ne dica, anche in gara 2 mercoledì l'abbiamo visto insomma un po' lì restio ad attaccare Erlings in certe situazioni. Ragazzi, è un mondiale che si sta giocando in tre punti e gli ultimi due round i piloti sono molto stanchi, perché corrono ogni settimana e anche più volte in una settimana.
Quella testa fa tanto, perché qua penso che la testa veramente ti porti a stancarti ancora di più, indipendentemente dallo sforzo fisico, però veramente questa tensione la percepiamo noi da casa o chi va in pista, perché sì, effettivamente è reale.
Ah, poi insomma ogni manche vedi la classifica scaravoltata, quindi poi basta anche un attimo per perdere una valanga di punti, cioè, l'ha dimostrato lo stesso Erlings. Quindi abbiamo tre piloti che non vogliono commettere errori, cioè non vogliono perdere il minimo punto. Erlings, che dopo due cadute bestiali, ripartito decimo, si è messo all'attacco di ogni punto, e alla fine l'ha detto, ogni punto conta. Questo, cioè il mondiale 2021 dell'MXGP è questo, punto su punto, sarà così anche nelle ultime quattro manche. Poi tra l'altro si va su una pista come quella di Mantova, dove negli ultimi anni la partenza è stata fondamentale, cioè sì. In gare normali, in condizioni di sole, di sorpassi non abbiamo quasi mai visti, quindi un momento come la partenza, che è una frazione di secondo, che ti può costare anche 5, 6, 7 punti in un mondiale in cui sono 3 in 3, cioè, capisci bene che ci può essere un livello di tensione clamoroso.
Ah sì, perché poi la partenza, io credo che venerdì e sabato in tanti proveranno la partenza nel circuito quello di fianco alla pista di Mantova, perché penso che lì dovranno cercare di trovare la
soluzione. Ci faranno i solchi.
Esattamente. Bene, prima di chiudere il discorso dell'MGP, chiaramente parliamo di un altro protagonista che sta giocando il titolo, l'abbiamo nominato in questi minuti, che è chiaramente Tim Geiser, che tu, mentre ti sentivamo durante la gara, è definito come... Anzi, hai detto che Geiser ha 243 vite ormai, un po' come il suo numero di gare, vero Fede?
Eh sì, ormai quel 243 sta diventando una metafora esistenziale praticamente, perché ogni volta che lo diamo un po' in difficoltà, un pochino in calo, poi lui sfodera subito il risultato che ci fa cambiare idea. L'avevamo detto dopo gara 1 domenica, che sembrava un po' in difficoltà e che il suo modo di correre così particolarmente aggressivo, in maniera anche un po' inusuale rispetto al solito, perché nei duelli in cui l'abbiamo visto in gara 1 proprio ci ha messo tanto fisico, è stato anche rude in certi momenti, e quindi questo poteva far pensare proprio che fosse in difficoltà e che volesse sopperire un po' a questo suo momento con un po' di cattiveria. E invece poi gara 2 ha azzeccato la partenza, si è messo davanti al primo giro e ha vinto con più di 10 secondi di vantaggio.
Lui è stato l'unico sereno durante gara 2, diciamo.
Quindi questa è l'ennesima conferma che Geiser non lo puoi mai dar per morto, men che meno se è a meno uno dalla tabella rossa, che per lui è insomma un trofeo quasi inestimabile, perché lui insomma tante volte ha ribadito anche i gran premi difficili come fosse comunque importante essere sempre alla guida del campionato. Pertanto a Mantova, sin dalla gara di domenica, cercherà di riprendersi il primo posto. Quindi un pilota di cui abbiamo già parlato, di cui abbiamo già elogiato la rocciosità, il fatto di non mollare mai, anche nei momenti più complessi, perché anche lui quest'anno insomma ha vissuto dei momenti particolarmente difficili. Ripensiamo alla Sardegna, ovviamente, dopo l'infortunio alla spalla, il fatto che comunque tra Francia, Spagna, Trentino abbia preso delle batoste non indifferenti dai due avversari per il titolo, però lui è ancora lì, quindi è un pilota che non va assolutamente tagliato fuori. Certo, Mantova non gli ha mai insomma detto tanto bene negli ultimi anni, gli evoca più ricordi complicati che ricordi felici. Tra l'altro ho intravisto un po' anche le previsioni meteo del weekend, insomma non sarebbero proprio le ideali. Quindi Geiser penso che si porti dietro qualche amuleto, se ce l'ha, se è un po' superstizioso, perché insomma potrebbe non ritrovarsi in una situazione facile. Chiaramente però insomma un pilota che va assolutamente elogiato per il fatto che non molla mai, cioè anche nei momenti, più difficili riesce sempre a trovare fuori la gara super da un momento all'altro, cioè quando meno te lo aspetti. Quindi ecco, qualche settimana fa mi avevi chiesto cosa dovevano fare Geiser e Favre, no, per battere Erlings. Ecco, Geiser, per quanto riguarda Geiser ti ho risposto, lui deve tirare fuori il Geiser quattro volte campione del mondo, lui deve ricordare perché ha vinto quattro mondiali, e secondo me lo sta facendo.
Lo sta facendo, esattamente. Soprattutto sì, la risposta arrivata in gara 2 è stata veramente forte, importante, è un bel segnale per Favre, per Herring, che chiaramente sanno bene che Mantova, indipendentemente dalla fortuna, dalla sfortuna che può aver avuto su quella pista Geyser, ecco, andrà in incontro sicuramente a un pilota che poi insomma spinto anche dalla struttura di Garibaldi, sappiamo bene come lavorano, quindi avrà la possibilità poi da capire che prestazioni farà Ruben Fernandez, quindi diciamo che
sono molto curioso.
Esatto.
È una scelta un po' rischiosa, perché chiaramente Fernandez non ha mai corso a grandi livelli con un 450, quindi è un'incognita.
È un po' all-in, però.
Sì, però per quello che ha fatto vedere, insomma, in questa stagione si può dare quantomeno il beneficio del dubbio che possa anche andare forte.
Sì, assolutamente. E quindi altro motivo di interesse per quanto riguarda la 450, perché ce ne sono già pochi, per quanto riguarda le due gare di Mantova.
Che ce n'è bisogno, no?
Ce n'è bisogno. E speriamo, insomma, che un po' il clima, soprattutto con intorno a Cairoli, vada un po' a rasserenarsi, perché poi, insomma, parliamoci chiaro, sono le ultime due gare di Tony nel mondiale, ed è giusto che lui e la sua famiglia, insomma, il suo entourage, vivano nella maniera più serena possibile, con un certo tipo di tranquillità, esclusivamente per divertirsi, e che non ci sia bisogno di andare a ricorrere a qualcos'altro, perché insomma quello che abbiamo letto in questi giorni è molto molto brutto e non deve assolutamente esserci, indipendentemente dagli sport, ecco, che di cui andiamo a parlare. Andiamo a parlare della MX2, perché quel braccino che avevamo visto avere nelle ultime due gare sempre a Trento non c'è stato, perché Maxime Renault ha vinto il Gran Premio, anzi l'ha stravinto il Gran Premio sostanzialmente, ma soprattutto Fede è nuovo campione del mondo della MX2.
Non dobbiamo porre nessun limite, no, alla provvidenza, dicevamo parlando di Gertz nello scorso podcast. Lui poverino non ha avuto particolari colpe nella sua domenica nera, però insomma è un discorso a cui ho ripensato,
sì,
guardando,
sì,
le due manche di domenica, perché poverino doveva tenere aperto il campionato e aveva dimostrato di andare forte, però gli è successo un po' di tutto, ha portato a casa solo 8 punti in due manche, e contemporaneamente Renault si è risvegliato,
sì,
ha trovato finalmente due buone partenze, cose che nei primi due Gran Premi ad Arco non gli era riuscito, e quindi è tornato il Renault del resto della stagione, il Renault che se parte davanti non lo scalzi più, e quindi un titolo mondiale assolutamente meritato, come abbiamo detto, e purtroppo senza un Tom Vial al 100% della condizione. Però insomma, lo diciamo spesso, il motocross è anche questo, quindi intanto riconosciamo i meriti a Renault, che è un pilota maturato anche nel corso della stagione, perché se ti ricordi quello che dicevamo, soprattutto in gran premi come l'Olanda, come il Belgio, quelli sulla sabbia in cui Renault inizio anno aveva fatto un po' di fatica, dicevamo che tra i pretendenti al titolo lui doveva un po' maturare anche sulle superfici più morbide. La maturazione è arrivata, perché in Lettonia ha fatto una doppietta, in Sardegna vabbè è stato battuto da Vialle, ma comunque in gara 1 gli è arrivato vicino, quindi anche da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista mentale, Renault è migliorato tanto, quindi adesso è un pilota che ha dalla sua un'età giovane, ma non troppo giovane, comunque la sua esperienza se l'è fatta, il suo mondiale l'ha vinto, ha sperimentato il fatto di avere anche lui un po' di tensione, perché
chiaro,
comunque nei primi due Gran Premi di Arco di Trento ha faticato, ha commesso una qualche sbavatura, una qualche leggerezza, però è un campione del mondo assolutamente meritevole, il primo campione del mondo cadetto in sella a una Yamaha dai tempi di Cairoli, quindi anche qui un bel digiuno che si è concluso. E quindi Renault aspettiamo di vedere cosa farà l'anno prossimo. Io ripeto, secondo me un passaggio in MXGP sarebbe azzeccato a questo punto. Però anche l'idea di difendere il proprio titolo contro Vial ad armi pari, si spera, dal punto di vista fisico, è allettante, perché comunque sono connazionali, guidano moto diverse, ci si potrà fare un'idea di chi possa davvero essere più forte nell'arco di una stagione lunga, tra parentesi, e quindi non ci resta che aspettare. Secondo me, insomma, Renault è chiamato ad una bella scelta. In ogni caso, secondo me, darà un grande spettacolo, perché anche se va in MXGP, comunque, secondo me, ha la maturità giusta per correrci. Probabilmente non per vincerci ancora, questo è assodato, anche perché dovrà sempre tenere presente di che mostri corrono in MXGP, e il fatto che Renault, se dovesse passare alla classe regina, avrebbe Siver e Koldenhoff come compagni di squadra, quindi non due qualunque.
Sono due arrivati l'altro ieri.
E se dovesse rimanere in MX2, avremo un duello tutto francese nel quale potrà inserirsi anche qualche altro pilota, ovviamente. Però chiaramente il leitmotiv del 2022, nel caso, sarebbe Renault, il campione, contro Vial, che vuole riprendersi il titolo.
Assolutamente, anche perché Vial è arrivato secondo in questa gara, davanti ormai il grande citato Ruben Fernandez, che vi ricordiamo passerà in 450 per le ultime due gare con il team HRC a Mantova. Fede, sembrava invece una domenica ancora destinata a René Hoffer, invece così non è stato.
Sì, insomma, in gara 2 anche lì non è stato fortunatissimo, vabbè, una partenza un po' disastrosa, insomma, vanificato la vittoria di gara 1, che comunque ha ribadito il fatto che ci troviamo di fronte a un pilota che con la sua prima vittoria uno step mentale potrebbe averlo fatto, perché in gara 1 sì, ha sfruttato un po' la partenza non impeccabile di Vial, però è partito davanti e davanti è rimasto con un buon vantaggio, e quindi anche qui stiamo parlando di un pilota che sta finalmente tirando fuori il potenziale che aveva già fatto intravedere all'inizio dell'anno scorso e che nel resto di quest'anno è rimasto per lo più sopito, quindi sicuramente un altro nome interessante da tenere in considerazione per l'anno prossimo, specie perché, insomma, dovrebbe guidare ancora una KTM ufficiale, quindi la squadra ormai la conosce, la moto idem, quindi fa da sé che possa essere un protagonista.
Bene, possiamo dire che le tre gare di Arco di Trento sono state piuttosto incolori, ecco, per quanto riguarda Guadagnini, ecco, compresa quelle di domenica.
Beh, se guardi quello che ha scritto su Instagram, in realtà Guadagnini un colore l'ha dato.
Sì, ma non volevo arrivare a quello. Ecco.
Un colore in realtà gliel'ha dato questa settimana. Insomma, mi sentirei di dargli ragione, perché alla fine non è andato nulla per il verso giusto. Non è un momento facile per lui, però insomma arriva alla fine della sua prima stagione mondiale, lui non aveva mai corso un campionato così lungo, quindi ci sta che a livello fisico abbia una flessione, poi anche a livello mentale, insomma, se alla prima stagione full nel mondiale hai vinto un Nazioni, hai già vinto dei gran premi, insomma.
Il tuo l'hai fatto, ecco.
Sì, io penso che Guadagnini più di così non
gli, no, sarebbe un peccato. Però, perché adesso lui si può giocare tranquillamente alla terza posizione con Gerz, anche se comunque Gerz è a 516, lui è a 487, però ci sono Beaton e Hoffer a 10 e a 13 punti da lui. Obiettivamente, al netto del fatto che sia stata una super stagione comunque perché rookie, però chiuderla, e lo dicevo la settimana scorsa, sotto la top 5, per come lui ha corso durante l'anno, ecco, sarebbe un grosso peccato, ecco, sostanzialmente, perché obiettivamente Guadagnini credo che possa meritare almeno le prime tre posizioni di questo mondiale. Poi ovvio che dopo, soprattutto in Nazioni di Mantova, abbiamo visto un certo tipo di rilassamento, ecco. se così si può definire, però ecco, vedergli perdere posizioni con nei confronti di Beaton e Offer sarebbe un grosso peccato.
Sì, chiaramente se dovesse concludere sesto sarebbe un risultato molto bugiardo.
Cioè non sarebbe esatto il mondiale che ha fatto, ecco.
Sì, no, ma poi insomma, ripensando a quello che hanno fatto Beaton e Offer quest'anno.
Esattamente.
Offer un buonissimo finale di stagione, lo stiamo vedendo. Beaton abbastanza mediocre, considerando l'esperienza, considerando il fatto che guida la Husqvarna già da qualche anno. Dovrebbe trovare quel risultato, insomma, quella costanza in più, ecco, invece che ottenere tanti terzi posti, quarti posti, quinti posti, come fa? Per carità, sì, è un buon rullino di marcia, ma dopo tanti anni, sempre in MX2, sempre con lo stesso team.
Ti aspetti un salto di qualità?
Ti aspetti un qualcosa in più, cioè, se un pilota di motocross di livello mondiale, ti aspetti qualche risultato in più, qualche vittoria in più. Paradossalmente Beaton mi è piaciuto un po' di più l'anno scorso di quest'anno.
Sì, sì, è vero, è vero.
Quindi è una classifica molto bugiarda nei confronti di Guadagnini, che ha 2-0 per motivi insomma di sfortuna essenzialmente, per rotture meccaniche varie dovute anche a cadute. Insomma, io mi auguro che riesca a tenere almeno questo quarto posto. Il terzo è molto difficile perché comunque Gertz, al di là del weekend sfortunato, della giornata di domenica che ha avuto sfortunata, ha un margine di 29 punti e sembrerebbe essere tornato comunque su un livello
competitivo
quasi da Gertz al 100%. Quindi è un pilota molto difficile da riprendere per un Guadagnini che invece al 100% non è. Però insomma mi auguro che almeno si tenga questo quarto posto, perché gli renderebbe almeno un po' di giustizia.
Soprattutto nella prima parte.
Sì, sì, assolutamente.
È un peccato che ecco, le tre gare in casa di Arco siano state così sfortunate e così difficili, perché era un po' l'occasione anche un po' per certificare la posizione in classifica. Invece ecco, si ritrova quella che abbiamo appena raccontato io, Federico, quindi questo è veramente un peccato. Però vediamo Mantova, ci sono quattro manche a disposizione. Federico parlava anche di un meteo che è ancora incerto, quindi noi incrociamo le dita per sperare che almeno una delle due gare non sia troppo condizionata dalla pioggia, perché questo finale di mondiale, parlo chiaramente della MXGP, poi ovvio ci sono anche altri interessi in MX2, però è ovvio che il 99,9% periodico, come diceva un ex dirigente di calcio, è concentrato sulla MXGP, e quindi speriamo ci siano tutte le condizioni favorevoli, perché obiettivamente, Fede, l'abbiamo detto anche prima, le nazioni, Mantova bagnata, poi con tutto quello che c'è in MXGP adesso diventerebbe veramente l'inferno. L'inferno diventerebbe.
Quindi sarebbe davvero un inferno, no? Ma anche perché, ripeto, nella situazione di campionato in cui è la MXGP, in una Mantova infangata rischi una tragedia.
Prima di chiudere ti chiedo l'ultima cosa: è il mondiale più bello di sempre?
Tra quelli che ho vissuto io, almeno, quindi ti parlo degli ultimi 16-17 anni, sì, il mondiale più bello che io abbia mai vissuto.
Sì.
Poi andremo magari a ripescare qualche statistica.
Esatto.
Però tre piloti in tre punti agli ultimi due Gran Premi io non li ricordo, sinceramente.
Poi anche a livello social vedo che comunque in tanti lo stanno un po' ribadendo, che insomma questa MXGP è assolutamente eccezionale, e diciamo che per il mondiale, ecco, nell'anno in cui lascia Tony, quindi lascia il punto di riferimento della categoria, comunque la categoria dimostra di essere viva, ed è un bel biglietto da visita per il 2022, perché è vero, lascia Tony, però caspita, ti volti indietro e vedi che comunque c'è un mondiale di questo genere, quindi questo è il biglietto da visita migliore che la MXGP poteva presentare a tutti gli appassionati, no, per il 2022. E ripeto, spero che tutto finisca bene, senza troppe tensioni, con insomma il più forte che vince in pista, e poi ce la godremo, ecco. Era un po' di tempo che aspettavamo una situazione del genere, forse nemmeno i più ottimisti avrebbero mai pensato a tre punti in tre in tre piloti, insomma, con un distacco del genere, è così, proprio ce l'andiamo a godere al 100%. Fede, devi aggiungere qualcos'altro?
No, direi che aspettiamo questi due Gran Premi di Mantova, noi con tutta probabilità,
sì, dovremmo
probabilmente incrociate, dovremmo esserci. Esatto. Quindi speriamo di goderci un grande spettacolo, ma penso che sia una speranza tra virgolette inutile, nel senso che il grande spettacolo ci sarà, perché è dalla prima gara, dal primo Gran Premio di quest'anno che vediamo spettacolo ad ogni manche. Abbiamo visto delle manche leggendarie, perché quest'anno avremo una lista di manche storiche leggendarie da riproporre, che ormai insomma abbiamo perso il conto. E quindi sicuramente Mantova, che è una pista storica, che è una pista difficile per tutti e che può riservare ulteriori grattacapi dovuti al meteo, dovuti al fondo, che non è sempre insomma impeccabile, può un po' variare, può porre anche degli altri problemi. E quindi ci sono tutti gli ingredienti per un grandissimo finale di stagione. E io non ho dubbi che anche al Tazio Nuvolari ci divertiremo un sacco e che avremo altre manche che faranno la storia di questo sport.
E al Tazio Nuvolari, secondo me, mai e poi mai avrebbero pensato a un mese e mezzo del genere sulla loro pista, perché, come diciamo la scorsa settimana, Nazioni, Mantova, vinto dall'Italia, il mondiale della 450 che si decide a Mantova, con una situazione di classifica del genere, penso che non capiterà mai più una roba del genere. E qualsiasi tipo di circuito al mondo avrebbe fatto una firma incredibile per avere una doppia istituzione così. L'abbiamo in Italia, l'abbiamo a Mantova, io e Federico fortunatamente l'abbiamo anche a pochissimi chilometri da casa, quindi sotto questo punto di vista siamo anche fortunati a potercela godere in questo verso. Aspettiamo questo weekend e poi noi guys ci sentiamo chiaramente la prossima settimana per raccontarvi prima quello che è successo domenica e poi per preparare il grandissimo finale, perché, ve lo ripeto, il mondiale si chiuderà esattamente tra una settimana, cioè mercoledì 10 novembre, il calendario è deciso questo, però sarà un mercoledì da leoni e noi ve lo racconteremo. Grazie a tutti, grazie a te Fede.
Grazie a te Andre, alla prossima.
P300.it, i nostri social, ma ci conoscete chiaramente, cerchiamo di essere sempre sul pezzo, siamo qua e ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti guys!